Grazie innanzitutto e grazie per l'invito, soprattutto per la fiducia che InfoCivica in qualche modo mi conferisce. Io cercherò di affrontare queste tre parti soltanto in parte, scusate il gioco di parole, dal punto di vista strettamente diacronico, dal punto di vista strettamente storico. Cercherò cioè di accanto alla ricostruzione storica di proporre una lettura di carattere sociopolitico dell'evoluzione delle vicende intorno al servizio pubblico radiotelevisivo, con particolare ovviamente riferimento alla televisione. Inizierei da questo punto di vista quindi a affrontare questo tema parlando della storia, diciamo, la storia della televisione post bellica, cioè quando la televisione nasce, no? La famosa data d'inizio, il 3 gennaio 54, che in realtà è preceduta, come tutti sanno, da un paio d'anni lunga e peraltro importantissima, intensa sperimentazione che peraltro è stata poco studiata, che invece dovrebbe essere ricollocata, a mio avviso, in una chiave storica interpretativa molto, molto, molto chiara, perché in quegli anni che vanno fra la fine del 51 e la fine del 53, sono già presenti i prodromi di quelli che saranno la programmazione e dunque gli stili in qualche modo di contenuto della televisione delle origini. Ma è chiaro che non possiamo qui ripercorrere tutta la storia della televisione o addirittura pre-televisiva. Quindi mi limito semplicemente ad alcuni punti che io reputo importanti. Allora, partiamo dal primo, che è il valore e il senso sociale del servizio pubblico. Molto sincero da questo punto di vista. Uno dei luoghi comuni che anima la gran parte delle storie della televisione, comprese quelle che molti di noi hanno scritto, comprese quelle cose che io stesso ho scritto, quindi denunciando un limite anche dei nostri studi, è quello di aver analizzato il servizio pubblico italiano comparandolo di solito con quello britannico e individuandone una serie di caratteristiche comuni. Questo in realtà è vero solo in parte, perché l'educare divertendo e il divertire educando è solo apparentemente simile alla triade di John Rith. Lo è perché ne assona dal punto di vista del linguaggio alcuni contenuti, ma si fonda su un'idea di società civile, su un'idea di politica, su un'idea anche di ruolo dei media all'interno dello Stato, che è fondamentalmente differente. L'idea di John Rith del 1924, il famoso testo che io continuo a considerare un testo capitale lo sviluppo del servizio pubblico, Broadcast Over Britain, è un'idea di servizio pubblico che in qualche modo assegna alla radio prima e alla televisione successivamente un ruolo che è quello di garante delle logiche di funzionamento della democrazia, che sono diciamo degli aspetti, questo è un aspetto molto diverso dal ruolo che invece avrà subito in Italia il servizio pubblico come strumento di carattere eminentemente pedagogico. Ora, è vero che anche nel servizio pubblico britannico esiste una tensione pedagogica, che questa tensione pedagogica è molto forte fin dall'inizio, ma questa funzione pedagogica è in subordine rispetto al ruolo di regolazione, di regolamentazione dei meccanismi di controllo democratico che la radio prima, ripeto, la televisione poi, nell'idea di John Rith, avrebbero dovuto avere. Non è un caso che il primo grande scontro che John Rith si trova a dover affrontare è proprio quello relativo alla messa in onda delle notizie relative al grande sciopero generale del 26. Quindi, come dire, siamo di fronte immediatamente ad uno scontro fra il potere politico e il ruolo del servizio pubblico, all'epoca soltanto radiofonico, che poi successivamente diventerà radiotelevisivo, che è chiaramente evidenziato anche dalle parole che lo stesso John Rith disse all'epoca e che peraltro sono state ampiamente e lucidamente descritte nel bellissimo libro di Matthew Hibbard proprio sulla BBC, il libro Lungo viaggio dalla BBC edito dall'Aeri. Il servizio pubblico italiano invece nasce con un'attenzione totalmente diversa. Innanzitutto nasce dalla necessità di costruire un progetto di comunità nazionale, una comunità nazionale che non c'è nel 1944, nasce la RAI e non ci sarà, e paradossalmente non c'è ancora, non è ancora così compiuto neanche negli anni tra il 52 e il 54. Un progetto di comunità nazionale che in qualche modo ha bisogno di ricostruire le lacerazioni della guerra e le lacerazioni di un confronto, quello interno al paese, che è stato un confronto fratricida, che ha messo gli uni di fronte agli altri italiani che la pensavano diversamente, che avevano una diversa idea di società, un diverso progetto culturale. Non ce lo dimentichiamo, lo scontro fra fascisti e antifascisti non è semplicemente lo scontro di due parti politiche, come oggi un revisionismo storico un po' troppo semplicistico tende a collocare. È uno scontro fra due diverse idee di società e fra due diversi progetti di umanità, due diversi progetti di uomo. Non è uno scontro di due parti politiche, non si tratta di uno scontro di due partiti. È uno scontro di due progetti sociali molto differenti. Da una parte c'è l'idea che proviene peraltro dalle forme neocorporative di centralità della struttura e della macchina, dall'altra parte c'è invece la centralità, nelle diverse accezioni che questa significa nelle subculture che compongono l'arco dei resistenti, c'è la centralità comunque della persona. E si tratta di uno scontro non da poco, a mio avviso, e che mi sembra straordinariamente pericoloso che oggi una certa storiografia revisionista tenda a ridurre a semplice scontro fra parti politiche. Allora, in questa Italia fortemente lacerata, non dal punto di vista soltanto politico, ma dal punto di vista del progetto sociale, il servizio pubblico radiotelevisivo assolve o cerca di assolvere ad una funzione specifica, che è quella appunto di costruire una comunità nazionale. Lo fa attraverso le uniche armi che fino a quel momento erano tipiche della cultura, per certi versi ancora idealistica, ancora post-crociana, o se non addirittura intensamente crociana, della cultura italiana, e cioè l'educazione culturale, l'apporto pedagogico. Non è un caso che il primo grande progetto compiuto che la televisione italiana si trova a mettere in campo è quello di Filiberto Guala, che non è un progetto di nazione, non è un progetto di comunità, ma è un progetto di persona. Quello che Guala in qualche modo cerca di costruire attraverso il suo progetto è quello di un cittadino italiano da una personalità integrale, compiuta, che quindi ha bisogno innanzitutto di doti morali che si conquistano solo ed esclusivamente, nell'idea di Guala, attraverso l'acquisizione di strumenti pedagogici il più possibile adeguati. Da qui l'idea che oggi a noi appare un po' bacchettona, un po' superata, no? Di una televisione attenta ai centimetri di pelle che si vedono delle ballerine, no? È stato scritto molto su questo, ma che in realtà, al di là del folklore con cui oggi analizziamo quei fenomeni, rappresentano invece un progetto di Italia molto, molto chiaro, molto definito, che è quello di un'Italia che si fonda su alcuni valori, che sono peraltro valori fortemente condivisi. È vero che Guala è il campione di una cultura cattolica, è vero che Guala è addirittura più vicino alla Chiesa di quanto non lo sia al suo stesso partito, è vero che peraltro è legato anche ad ambienti per certi versi conservatori del mondo cattolico, ma il progetto di Guala è di fatto, se non sempre esplicitamente, condiviso anche da gran parte degli intellettuali che in qualche modo fanno riferimento alla subcultura comunista, l'altra grande subcultura insieme a quella cattolica, che in quegli anni svolge un ruolo per certi versi egemone nella cultura italiana. Da qui a Ettore Bernabei il passaggio non è così breve come spesso noi stessi, tutti quanti abbiamo anche scritto, no? Ma per semplicità, io qualche anno fa in un libro che ormai ha 8-9 anni, insomma, sulla storia della televisione italiana, scrivevo, semplificando, mi autodenuncio colpevolmente, no? Che c'è un passaggio, diciamo così, tutto sommato abbastanza naturale fra Guala e Bernabei. Il passaggio in realtà non è così naturale, è un passaggio non scevro di pericoli e di rischi, perché è il passaggio dalla centralità di un progetto di persona alla centralità di un progetto politico. Quello di Bernabei è il modello di televisione, il modello di servizio pubblico bernabeiano, è un modello politico, un modello che in qualche modo fa riferimento ad un'unità territoriale che ormai in qualche modo si è consolidata, e fa riferimento ad un'idea di nazione che a mio avviso è presente solo sullo sfondo nel progetto invece di Filiberto Guala. Quindi, diciamo, si passa da un progetto che pone al suo centro la costruzione di un individuo che presenta una serie di caratteristiche morali ad un progetto politico molto ben definito, molto chiaro, che trova anche nel collateralismo con la politica ufficiale, con quella istituzionale, con quella dei partiti, il suo luogo deputato di sviluppo. Da questo punto di vista, il servizio pubblico dal 61 al 74, ma direi grosso modo in particolare negli anni del boom, no? Quindi negli anni del boom post-bernabeiano, quindi diciamo dal 61 al 63-64, sono gli anni in cui la televisione diventa uno strumento di legittimazione di un nuovo modello sociale. L'Italia abbandona in quegli anni un'etica che è stata per tutto il ventennio fascista e ancora per i primi 10 anni della Repubblica il modello dominante del paese, cioè quello fondato sull'etica dell'autoconsumo, sull'etica del risparmio, su un'etica molto, molto sobria, diciamo una sorta di strana versione cattolica del puritanesimo americano, in cui in qualche modo il consumo è bandito, è allontanato, è considerato quasi peccaminoso, in cui la sobrietà e la necessità di un diciamo di scelte che siano sempre eticamente fondate risulta essere, almeno a parole, il tratto caratterizzante di quella società. Ecco, ma proprio in quegli anni c'è questo scarto, a mio avviso, importante, di cui si tiene conto talvolta in maniera solo marginale. L'etica dell'autoconsumo, che è tipica di quel periodo, lascia il posto all'etica del consumo, cioè alla legittimazione del consumo, alla legittimazione anche di forme di consumo che poi negli anni Ottanta diventeranno il consumo vistoso, ma che sono all'inizio di quel periodo bernabeiano il consumo in qualche modo percepito come modalità di appartenenza alla comunità nazionale, come strumento attraverso il quale avvengono le dinamiche di legittimazione sociale. Il possesso dei beni conduce inevitabilmente all'acquisizione di uno status, ma addirittura c'è già la prefigurazione in quegli anni di quello che sarà lo sviluppo degli anni successivi, il possesso dei beni come denominatore di uno style symbol, no? Quindi di un'appartenenza di stile, che in qualche modo è già presente nella società italiana, con qualche anno di anticipo addirittura di quanto normalmente accade. Siamo soliti, insomma, scrivere anche nei testi che riguardano la storia del paese. Ecco, allora in quel momento storico noi abbiamo una televisione e una radio, ma soprattutto una televisione che spinge verso un nuovo modo di essere italiani e italiane. C'è un altro elemento importante che si sviluppa proprio a partire da quegli anni: gli italiani scoprono di essere anche italiane, cioè scoprono di essere che esistono anche le donne, e lo scopre anche la televisione, quindi non lo scopre soltanto nel fatto che esistono le ballerine a cui bisogna eventualmente censurare qualche centimetro di pelle in più o in meno, ma lo scopre perché finalmente le donne diventano protagoniste, non che non lo fossero negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, ma la loro legittimazione avviene soltanto in quegli anni. E paradossalmente il modello bernabeiano, che è un modello fondato sulla dimensione anche strategica del mercato televisivo, del nascente mercato televisivo, un modello che appunto ha un progetto politico e non più soltanto etico, per certi versi apre questa nuova prospettiva di sviluppo di presenza anche delle donne, della loro legittimazione. Ecco, a me sembra che il periodo che va dalla direzione di Guala a quella di Bernabei sia un periodo strategico per l'affermazione del servizio pubblico in Italia e anche per la sua narrazione successiva. Noi oggi raccontiamo la storia della televisione partendo sostanzialmente da quella che chiamiamo televisione pedagogica e rimpiangendo fortemente quel modello. Beh, allora io qui voglio aggiungere una nota personale che appartiene alla mia biografia, diciamo così. Io sono molto legato a quella televisione, ho rappresentato la televisione nella quale mi sono formato, ho imparato a scrivere, l'ho sempre detto, l'ho anche scritto, ho imparato a scrivere prima di andare a scuola guardando la televisione, prima del mio maestro della scuola elementare, che peraltro ricordo con grande affetto, mi ricordo persino il nome, Alfredo Di Crosta, prima di lui il mio maestro è stato Alberto Manzi, che mi ha insegnato a scrivere, ma letteralmente mi ha insegnato a scrivere. E, ecco, quindi sono molto legato, diciamo, a quel modello di televisione che in qualche modo ha segnato anche il mio sviluppo successivo. Però vorrei invitare tutti a non indulgere alla retorica di quella televisione, che è molto pericolosa, perché quella televisione e quel servizio pubblico avevano un senso in quel paese. In un paese che era fortemente lacerato fra due subculture che condividevano però un progetto di uomo più o meno simile e condividevano un accordo sui valori generali, alludo in questo caso in particolare alla Carta Costituzionale, che rappresentava un elemento di incontro e di confronto straordinariamente forte sia per i cattolici sia per i comunisti, un luogo, diciamo così, assolutamente ineludibile del confronto, che comunque qualunque fosse la prospettiva politica di lungo periodo era assolutamente indiscutibile, non veniva sottoposto a discussione. Ecco, ci tengo a segnalare con forza questo aspetto perché già questo è un elemento che oggi non è più presente e che invece era assolutamente, come dire, egemonico, nel senso che veniva percepito come naturale, come normale, no? In quegli anni. È chiaro che in quel periodo non soltanto la Costituzione rappresenta il luogo deputato dell'incontro fra le culture, la cornice, diciamo, entro cui le culture si incontrano, ma anche la televisione e il servizio pubblico rappresentano degli strumenti attraverso cui questa cornice si costruisce. E dunque in questa cornice che quell'Italia lacerata in qualche modo si ritrova, ed è in quella cornice che si cerca di fornire al paese degli elementi di incontro che sono quelli rappresentati dall'acquisizione di strumenti culturali. Gli sceneggiati che oggi ricordiamo con grande affetto e che ci hanno avvicinato poi alla lettura dei libri, no? Cosa che invece potremmo verificare, no? Lo sceneggiato diventa l'input attraverso il quale una generazione di italiani impara a leggere, non perché lo sceneggiato insegni a leggere, ma perché in qualche modo stimola l'interesse su grandi. Ecco, allora, quegli sceneggiati lì appartenevano alla storia di quel paese che aveva bisogno di superare l'analfabetismo di ritorno, che aveva bisogno di superare il deficit culturale nel quale la guerra prima e la scarsa incidenza della scuola poi l'avevano gettato, e che aveva bisogno di trovare nella televisione un surrogato di tutti quegli elementi di costruzione dell'identità nazionale che fino a quel momento erano mancati e che erano presenti, ma in forma sparpagliata, in forma assolutamente non organica, non strutturale, soltanto in due grandi luoghi tipici dell'incontro: le parrocchie e le sezioni del Partito Comunista, che erano i luoghi in cui avveniva l'apprendistato alla cittadinanza. Ecco, allora, la televisione rappresenta il terzo polo di questo apprendistato alla cittadinanza, un apprendistato fatto naturalmente in forma vicaria, fatto attraverso l'acquisizione di strumenti culturali, a volte banalmente mnemonici o così legati ad, ad un enciclopedismo un po' semplificatorio come quello dei telequiz, per esempio, ma comunque importante per costruire una percezione dell'importanza del patrimonio culturale nazionale. Come dire, è vero che il telequiz non ci ha insegnato qualcosa di più sulla cultura nazionale, ma è vero che ci ha fatto capire che conoscere qualcosa di più sulla nostra cultura era importante. Non ho imparato da Mike Bongiorno i fondamenti della cultura nazionale, li ho imparati a scuola, ma grazie a Mike Bongiorno ho acquisito il valore, il significato anche di legittimazione sociale della cultura. Ripeto, di una cultura episodica, fatta per piccoli flash, per elementi che raramente erano analitici, ma che comunque rappresentavano uno stimolo all'acquisizione di strumenti altrimenti legittimazione sociale. Detto in altri termini, vituperati telequiz, e anche attraverso naturalmente lo sceneggiato, ci ha dato la possibilità dell'importanza di quegli strumenti. Questo a mio avviso è un dato che in qualche modo caratterizza quel periodo, ed è un dato però assolutamente irripetibile, fortemente legato a quell'epoca. Se io sono fortemente anche ancorato a quel periodo, anche affettivamente legato a quel periodo, dall'altro però trovo pericolosissimo richiamarsi a quel periodo come una, o a quella televisione come un modello su cui costruire un nuovo servizio pubblico. Quel servizio pubblico, il servizio pubblico di Guala prima, di Bernabei poi, non era assolutamente, neanche lontanamente, il servizio pubblico di John Reith, anche se era quello che forse ci si avvicinava più di tutti rispetto a quelli che poi negli anni successivi si avranno in Italia. Ci si avvicinava, ma non era quel modello, era un altro tipo di modello, rispondeva ad un'altra necessità del paese, rispondeva ad un altro paese, un paese che a partire dalla fine degli anni 60 non esiste più, perché l'evoluzione economica, l'evoluzione storica e direi anche l'evoluzione politica, con la grande crisi che già investe alla fine degli anni 60 i grandi partiti portatori di ideologie, in qualche modo presentano. Ecco, allora concludo, sono già stato troppo lungo in questa prima parte, vi chiedo scusa. Concludo dicendo che probabilmente un'analisi del servizio pubblico contemporaneo non può eludere una rivisitazione del valore e del senso storico del servizio pubblico nei primi anni della televisione, che non è stato solo ed esclusivamente quello che si è sempre detto, cioè uno strumento di costruzione dell'identità nazionale. È stato anche quello, ma è stato soprattutto un grande strumento di acquisizione. Non a caso, la delegittimazione degli anni successivi si accompagna alla delegittimazione del sistema scolastico e del sistema formativo. Spesso la televisione e la scuola vengono poste in antitesi dagli storici. Ebbene, considerare che in realtà le vicende del sistema della formazione, del sistema dei media in Italia sono spesso parallele o comunque camminano intrecciandosi, e che la delegittimazione operata dalla seconda metà degli anni 70 nei confronti della dimensione pedagogica della televisione in realtà è stata anticipata dalla delegittimazione del valore del sistema della formazione che è stata operata a partire da quegli anni e che poi, aggiungo anticipando uno dei temi della terza parte, è continuata e continua in maniera assolutamente violenta e imperterrita ancora oggi.